Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Il piano vaccini dell'Italia sarà presentato tra una settimana, il 2 dicembre, così il ministro Speranza, che rilancia sul MES, usiamolo per una nuova sanità. Verso il nuovo DPCM, in vista limitazioni agli spostamenti tra regioni anche a Natale. Un'emergenza pubblica, così il capo dello Stato nella giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. Le parole di Mattarella confermate da due nuovi casi di cronaca nel Padovano e in Calabria. Aumentano i fenomeni meteorologici estremi in Italia, effetto dei cambiamenti climatici, sostiene il rapporto Città-Clima di Legambiente. Calcio, dopo le vittorie di Juve e Lazio, stasera ci provano anche l'Atalanta contro il Liverpool e l'Inter, che ospita il Real Madrid. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. In apertura le parole del ministro della Salute Roberto Speranza, che ha detto il 2 dicembre il governo presenterà il piano vaccini in Parlamento, ma anche il nuovo DPCM, che poi entrerà in vigore dal 3 di dicembre. Per gli spostamenti e le vacanze sulla neve, la linea del governo di una decisione europea si scontra però con l'Austria, che invece vuole aprire le piste da sci, come anche ha fatto la Svizzera. Si allinea invece all'Italia, alla Francia. Ieri Macron ha annunciato che non aprirà gli impianti. Sentiamo, partiamo da qua.
Un nuovo DPCM in vigore dal 4 dicembre per evitare il picco durante il Natale, come è successo a Ferragosto. Gli scienziati sono convinti che sia una delle cause principali della seconda ondata Covid. Le misure stanno funzionando, spiega il ministro della Salute Roberto Speranza. Dobbiamo continuare così. Gli spostamenti per le feste saranno autorizzati soltanto se strettamente necessari. I negozi potranno restare aperti fino alle 22 per evitare assembramenti, esclusa invece l'apertura di bar e ristoranti dopo le 18. Ancora da decidere cosa succederà con le seconde case. Scontata la chiusura degli impianti sciistici, ma bisognerà vedere come si comporterà il resto d'Europa. L'Austria rimane contraria. Speranza è convinto che a fine dicembre l'Italia sarà tutta in zona gialla. Evitare la pandemia economica e sociale, dice il presidente della Conferenza Stato-Regioni Stefano Bonaccini, ma anche che il Natale diventi un tana libera tutti. Elisabetta Fiorito, Radio 24. Il Sole 24 Ore, Roma.
Il piano vaccini, dicevamo, sarà presentato dal ministro della Salute tra una settimana. Ieri il commissario Arcuri ha rassicurato, ha detto che è già stato stilato dalle regioni l'elenco con i 300 siti di stoccaggio.
The first European citizens. I primi cittadini europei potrebbero essere vaccinati ancora prima della fine di dicembre. È stato l'annuncio fatto questa mattina dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Ma il punto dirimente non sarà la disponibilità dei vaccini, aggiunge von der Leyen, bensì la somministrazione e quindi la grande sfida organizzativa e logistica che gli Stati membri devono mettere a punto da subito. E l'Italia è quasi pronta. Io sarò in Parlamento il 2 dicembre per presentare il piano strategico dei vaccini che stiamo costruendo, dichiara il ministro della Salute Roberto Speranza. Bruxelles sta infatti lavorando per garantire un approvvigionamento tempestivo di vaccini grazie a un portafoglio di 6 contratti di fornitura, l'ultimo dei quali oggi con l'americana Moderna. Con il primo vaccino disponibile, quello di Pfizer, in Italia da gennaio 2021 sarà possibile vaccinare 1,7 milioni di cittadini, in primis sanitari e grandi anziani. Per tutti gli altri, sempre secondo fasce di priorità, tra gennaio e marzo l'Italia potrebbe avere altre 10 milioni di dosi. A quel punto, per raggiungere una copertura target del 70%, ci sarà ancora mezza Italia da vaccinare. Rosana Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Si celebra oggi la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. La ricorrenza di oggi induce a riflettere su un fenomeno che purtroppo non smette di essere una emergenza pubblica, ha detto così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, parole che purtroppo trovano conferma in due nuovi casi di cronaca nel Veneto e in Calabria.
fanno tanto rumore questi due femminicidi perché cadono nella giornata contro la violenza sulle donne, ma dovrebbero fare lo stesso effetto ogni giorno. Dietro la prima donna uccisa a Cadoneghe di Padova c'è un iter di dolore simile a quello vissuto da tante altre donne in passato. Sembra che avesse denunciato il marito per il comportamento violento, ma poi aveva ritrattato. Ieri notte è stata uccisa con una coltellata. I tre figli erano in casa e sono stati affidati all'amica della mamma che abita lì vicino. Il marito ha chiamato poi i carabinieri e ha confessato di aver ucciso in un impeto di gelosia, ma sappiamo ormai bene che l'impeto non esiste. Si parla invece di un crescendo, un gesto dopo l'altro di prevaricazione e violenza che finiscono spesso con l'uccisione. È accaduto lo stesso a un'altra donna ieri. Il suo corpo è stato trovato dai carabinieri di Soverato, era nascosto tra gli scogli a Staletti sulla costa ionica catanzarese. I carabinieri stanno interrogando un uomo sospettato di essere l'autore del delitto. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Con la cronaca ci spostiamo a Roma per lo sgombero di due immobili abusivi in corso di esecuzione da parte della polizia. Da questa mattina si tratta della sede di Forza Nuova San Giovanni e del centro culturale ex Cinema Palazzo di San Lorenzo.
Prosegue a Roma lo sgombero di immobili abusivi dopo quello degli ultra irriducibili Lazio proprietà INAIL avvenuto due settimane fa. I blindati della polizia sono arrivati prima dell'alba in via Taranto a San Giovanni per sgomberare il palazzo dell'ex IACP occupato dal 2016 dal movimento di estrema destra Forza Nuova. Operazione analoga a San Lorenzo, anche qui ancora in corso per lo sgombero dell'ex Cinema Palazzo occupato nel 2011 da cittadini del quartiere per impedire la realizzazione di una sala scommesse, è diventato nel tempo un centro culturale e sociale. Le pressioni della proprietà hanno però spinto per lo sgombero. Pieno appoggio da parte della sindaca Virginia Raggi. A Roma le occupazioni abusive non sono tollerate, scrive. Il leader romano di Forza Nuova, Giuliano Castellino, parla di spazi di libertà che finiscono nel tritacarne dell'oppressione, mentre i promotori del nuovo Cinema Palazzo lanciano una mobilitazione del quartiere con corteo alle 17. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Riapriamo adesso la pagina dell'emergenza Covid per parlare di scuola. Riportare tutti gli studenti a scuola in presenza il 9 dicembre è un'ipotesi su cui il governo starebbe lavorando e sulla quale premerebbero Movimento 5 Stelle e Italia Viva, quanto si apprende che potrebbe arrivare al vertice dei capi delegazione di maggioranza in programma per oggi pomeriggio. È una richiesta questa, riaprire le scuole superiori, che arriva anche da diversi istituti, dagli studenti e dai prof stessi, come per esempio al liceo Bottoni di Milano, dove oggi è stato organizzato un sit-in. C'è andata la nostra Anna Marino.
Test dell'università chiedono l'analisi di un circuito. Sono circuiti RC, quindi sono cose molto semplici. Devo farvi allenare un attimino.
Così la voce di un professore li guida verso un futuro possibile universitario. In mezzo ai rumori del traffico e delle sirene si sono riuniti, come fanno ormai ogni giorno, tanti compagni delle scuole secondarie davanti al loro liceo scientifico Piero Bottoni di Milano in via MacMahon, vicino al ponte della Ghisolfa, un cavalcavia della circonvallazione. Nel piccolo cortile, con studenti seduti e stretti con PC e libri nei famosi banchi monoposto a rotelle, fanno lezione, non si fermano loro, uniti ai professori in un sit-in per la riapertura. E proprio in questi giorni si parla dell'ipotesi di riaprire tutte le scuole superiori e seconde e terze medie, ora chiuse, a partire dal 9 dicembre dopo il ponte dell'Immacolata. Che cosa ne pensano i diretti interessati? La preside Giovanna Mezzatesta.
Sull'ipotesi del 9 dicembre, se non si è fatto niente fuori, come penso che non si sia fatto niente fuori, non è una cosa che mi fa gioire, è un'altra cosa che mi fa preoccupare. E il tentativo della comunità educante di una scuola di dire non dimenticateci, ma non dimenticateci significa, come hanno scritto i nostri ragazzi, investite sui mezzi pubblici, investite sulle assunzioni, investite sull'edilizia e sulla sanità. La scuola non ha ristori e probabilmente per questo è stata chiusa per prima e viene riaperta per ultima, perché tanto non chiediamo niente, chiediamo attenzione.
Gli alunni qui, che con quelli a casa in totale sono quasi 800, insieme al rappresentante di istituto Loris Scivoletto, chiedono investimenti subito.
Se si riapre Il 9 dicembre bisogna capire anche come si riapre, nel senso noi non vogliamo che si riapra la scuola come si era aperta a settembre, che aveva una serie di problematiche a partire dai trasporti ma a partire anche dalle infrastrutture scolastiche.
Così con la DAD faticano non solo perché manca la presenza ma anche per la continuità dell'apprendimento.
Così è possibile perché non c'è dialogo.
La DAD aumenta la disuguaglianza sociale?
Sicuramente non è la stessa cosa che insegnare in presenza.
Nonostante gli sforzi dei professori, molti sono precari, come ricorda anche la preside della scuola. La scuola non ha ristori e si sacrifica per prima. Si può riaprire, dice, come abbiamo fatto a settembre, aggiustandoci. Ma ora si pensi anche a noi come priorità. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ricordiamo che l'Italia in questo momento in Europa è l'unico paese dove circa la metà degli studenti stanno lavorando solo con didattica digitale, quindi non nelle loro scuole. Adesso invece cambiamo argomento, parliamo del cambiamento climatico che non si arresta. In 10 anni in Italia si è manifestato con 946 fenomeni meteorologici estremi, almeno così ha censito l'osservatorio Città Clima di Lega Ambiente. Secondo il CNR sono 50.000 le persone evacuate in seguito a frane e alluvioni.
10 anni di eventi estremi, quasi 1.000, e in costante aumento quelli verificatisi in 500 comuni italiani. Come evidenzia il rapporto Il clima è già cambiato, presentato dall'osservatorio Città Clima di Lega Ambiente. Il cambiamento climatico colpisce in modo più evidente e in tutto il mondo, soprattutto i centri urbani, e l'Italia non fa eccezione. Roma, Bari, Milano, Agrigento, tra le città con i maggiori danni, in crescita trombe d'aria, alluvioni, ma anche le ondate di calore, con un costante aumento delle vittime e degli sfollati. Secondo le stime di Legambiente, inoltre, su dati del Ministero dell'Ambiente, sono stati spesi 75,9 miliardi di euro dal 1944 al 2018 per far fronte ai danni provocati dagli eventi estremi, eppure l'Italia è tra i pochi paesi europei a non disporre di un piano di adattamento. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E siamo allo sport con il calcio. Stasera torna alla Champions. Dopo le vittorie della Juve e della Lazio, si giocano Inter Real Madrid, Liverpool Atalanta.
Per l'onore e per la classifica. Questi gli obiettivi con cui Inter e Atalanta, dopo i KO dell'andata, vanno a caccia di rivincita contro Real Madrid e Liverpool. A San Siro, rispetto alla gara dell'andata, i nerazzurri ritrovano Lukaku, i Blancos perdono Sergio Ramos e Benzema. Non poco. Ma in un gruppo in cui anche Borussia e Shakhtar sono in corsa per gli ottavi, serve soprattutto un cambio di mentalità, avvisa Conte.
Affronteremo sicuramente una squadra molto forte, l'abbiamo già visto all'andata. Al tempo stesso abbiamo visto all'andata che ce la possiamo giocare. Ce la possiamo giocare con le nostre armi, riuscendo possibilmente ad essere più attenti, più concentrati.
Gli orobici volano ad Anfield con ancora sulle guance il segno della cinquina rimediata dai Reds a Bergamo. Probabile che la qualificazione si giochi nello scontro diretto con l'Ajax ad Amsterdam all'ultima giornata, ma per i Gasperini Boys quello di stasera è un vero e proprio esame di maturità europeo. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13 e 13 minuti, facciamo una piccola pausa, torniamo tra poco con Effetto Giorno e tutte le altre notizie. Dopo Bolzano, anche l'Abruzzo annuncia di voler fare uno screening di massa con test diagnostici a tutta la popolazione, o quasi, vedremo. 349-238-6666 per i vostri messaggi.
Effetto Giorno.
Queste le notizie di oggi. Il piano vaccini dell'Italia sarà presentato il 2 dicembre, dice il ministro della Salute Speranza. Verso il nuovo DPCM in vista limitazioni agli spostamenti tra le regioni anche a Natale. Una emergenza pubblica, così il capo dello Stato nella giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. Dopo Bolzano anche l'Abruzzo punta sullo screening di massa della popolazione, ne parliamo tra poco. Calcio, dopo le vittorie di Juve e Lazio, stasera ci provano anche l'Atalanta contro il Liverpool e l'Inter che ospita il Real Madrid. Minuti. Eccoci qua di nuovo in diretta, cari ascoltatori, con Effetto Giorno. Allora, mentre si discute se riaprire gli spostamenti in vista del Natale, sembra poco probabile, o di consentire lo sci e le vacanze in montagna sembra ancora meno probabile, può tornare utile la lezione che arriva dall'Alto Adige, dove è stato fatto un esperimento unico in Italia. Parliamo del test di massa. Lo screening a tappeto appena effettuato, con un test rapido al 70% della popolazione, che ha scoperto l'1% di positivi, consente adesso alla provincia autonoma di Bolzano di annunciare un alleggerimento delle misure restrittive. Il concetto è più tamponi e meno lockdown. Ma com'è possibile? Allora, è molto semplice. Grazie al test di massa sono stati individuati oltre 3.000 positivi, pari, dicevamo, a circa l'1% delle 350.000 persone testate. Questo fatto consente di controllare il contagio. I 3.500 positivi dell'Alto Adige erano tutti asintomatici. Non sapendo di essere positivi né contagiosi, avrebbero potuto passare il virus ai loro concittadini. Con un RT di 1,5 avrebbero potuto contagiare 4.500 persone. Bisogna anche pensare che possono bastare pochi super diffusori del virus per infettarne molti altri. Adesso, invece, questi 3.500 positivi, scoperti grazie al test di massa, resteranno in isolamento a casa per 10 giorni, consentendo a tutti gli altri abitanti, la provincia è abitata da 500.000 persone, di fare una vita con meno restrizioni. Da lunedì l'Alto Adige, che fino ad ora aveva regole più restrittive, si adeguerà al resto d'Italia, riaprendo mercati rionali, parrucchieri, saloni di bellezza. La prima media tornerà in presenza a scuola. La seconda tappa è in programma il 4 dicembre, quando verrà sancita la fine della zona rossa. L'Alto Adige ha copiato il modello della Slovacchia, dove in 2 giorni sono state testate 3.5 milioni di persone. Di fatto è quello che succede anche nei paesi dove si chiude meno e si fanno più test, come la Gran Bretagna e la Germania, dove per esempio le scuole non sono mai chiuse, sono rimaste aperte. Si fanno oltre 2 milioni di test in Gran Bretagna, 1 milione e 7 in Germania. Ma sarebbe possibile fare la stessa cosa nel resto d'Italia? È quello che vuol fare la regione Abruzzo. È con noi il presidente della regione Abruzzo, lo ringrazio per aver accettato il nostro invito, Marco Marsilio, benvenuto.
Grazie a voi.
Allora, è vero, è così, lei ha fatto questo annuncio, vi state già organizzando, ne ha parlato con Pacer dell'Alto Adige?
Sì, ho sentito con Pacer già da venerdì scorso, quando era in corso la prima giornata di sperimentazione, per avere anche da lui qualche indicazione, suggerimento, consiglio utile, capire come era stato organizzato e attraverso quali strumenti anche amministrativi e normativi avesse voluto metterlo in piedi. Mi ha raccontato anche appunto della collaborazione con il Ministero della Salute e il commissario Arcuri.
Sì.
Ovviamente subito dopo ho parlato con il ministro e con il commissario, da cui ho ottenuto questa disponibilità, una fornitura anticipata di tamponi antigenici rapidi che vengono distribuiti alle regioni. Sì. Ma con, diciamo, un po' alla volta, anche perché oggettivamente non è che si trovino sul mercato in maniera molto facile.
Ecco, questo è un imbuto importante, no Marsilio? Occorre ricordarlo, perché ci si domanda perché non si fanno più tamponi, perché ci sono dei limiti, dei limiti oggettivi. Anche se qua stiamo parlando di tamponi rapidi antigenici che non necessitano di essere processati in laboratorio, no? Sono quelli che danno una risposta immediata.
Sono tamponi che nel giro di un quarto d'ora circa danno il risponso. Sono ovviamente meno affidabili.
Esatto.
Dei tamponi molecolari che vengono processati in laboratorio.
Sì.
Però hanno comunque un margine abbastanza ampio, diciamo, che al netto dell'errore, diciamo che è meglio prenderli, trovarli in questa maniera, i positivi, che non affidarsi alla lunga e difficile operazione dei tamponi da processare in laboratorio, che poi hanno anche un tetto.
Sì.
Oltre un certo limite i laboratori non possono andare, non abbiamo un numero di laboratori che ci possa consentire di fare 1 milione di tamponi, quanti ne servirebbero per tutto l'Abruzzo, per davvero sottoporre.
Venendo a questo, no? Anche alle cifre dell'operazione, allora l'Alto Adige, a quello che sappiamo, ha speso 3 milioni e mezzo di euro. A dire la verità, Marsilio, non è moltissimo se pensiamo, insomma, che stiamo parlando comunque di 500.000 persone che è stato valutato, è come aver fatto un lockdown in due giorni praticamente, cioè si potranno, se tutto va bene, alleggerire le misure in un'intera regione italiana grazie a questo investimento che non è elevatissimo. Voi quanto pensate di investire? Quanti test vuole fare lei?
Ma noi in questo momento abbiamo ricevuto 200.000 tamponi dal commissario Arcuri, stiamo organizzando attraverso la protezione civile e i sindaci le postazioni con la collaborazione ovviamente dell'ASL e dell'azienda sanitaria e dell'agenzia di sanità della regione, che individuano i protocolli del trattamento, quindi che consegue, oltre a mettere a disposizione dove possibile i medici, perché il vero problema, la vera difficoltà, guardi, non è né tanto economica,
esatto,
e oltre a reperire il quantitativo sufficiente che a noi oggi ci consente di partire dalla provincia più colpita, che è quella dell'Aquila,
sì,
stiamo lavorando per trovare anche i tamponi per proseguire anche con le altre, nell'ordine di priorità c'è Teramo, che sono oggi le due province, sì, più colpite da questa seconda ondata, e così via, quindi cercare di arrivare a farlo al maggior numero possibile di persone, cioè con l'obiettivo di arrivare a fare lo screening massivo su tutto il territorio. Però oltre alla difficoltà già detta di reperire il numero sufficiente di tamponi tutti insieme nel, sì, tempo utile, c'è quello di avere i medici e gli infermieri, perché purtroppo questo tampone non si può fare con, diciamo, personale non qualificato.
Ecco, per spiegarci, non è come quello che vuole sperimentare Zaia, sta sperimentando Zaia, ha fatto,
no,
anche il test in diretta,
no,
uno,
esatto,
se lo fa da solo.
Non è
la stessa cosa.
Un tampone autovalutativo che possa fare il cittadino, o comunque possa essere somministrato da una persona qualunque e che abbia l'affidabilità
richiesta, non c'è ancora, anche se sappiamo che si sta lavorando su questo, perché è una questione, scusi Marsilio se faccio questo inciso, poi la faccio terminare, ci si sta lavorando, io so che per esempio rispetto a questi test antigenici rapidi, in Gran Bretagna stanno usando i LAMP per testare il personale sanitario, che sono test, sono come dei tamponi, però sono rapidi come i test, circa 50 minuti, e non devono essere processati in laboratorio, però sono precisi più o meno come i tamponi, quindi diciamo, nel giro di qualche settimana, probabilmente anche in Italia, o di qualche mese, ma insomma tanto sappiamo che il 2021 che abbiamo di fronte sarà impegnativo, potrebbero arrivare anche questi test. Voi in particolare
noi certamente siamo pronti a utilizzare tutte le soluzioni, d'altronde si sperimentano, diciamo, diversi territori fanno esperimenti diversi e chi trova le soluzioni più giuste, più veloci, più utili.
Però le chiedo l'ultima cosa, il concetto è questo, cioè più tamponi e meno lockdown, l'obiettivo è quello, poter alleggerire testando di più il più possibile la popolazione.
Beh, ma naturalmente, cioè, in linea di stretta teoria, se fossimo in grado una volta a settimana di fare il tampone a tutta la popolazione non avremmo mai bisogno di fare un lockdown. Perché
poi bisogna riuscire a convincere a stare in casa, Marsilio, i positivi, perché questo è l'altro punto fondamentale.
Certo, però diciamo che mediamente ci stanno, le persone che stanno di essere positivi, ora non se ne trovano poi tante di persone che evadono da questo obbligo, sarebbe anche particolarmente irresponsabile,
certo,
a pensare da loro stessi.
Però è un pezzo fondamentale di questa storia, perché se poi i positivi, che sono quasi tutti asintomatici, quelli trovati così, perché chiaramente chi sta male già fa dei test, chi invece viene pescato con questi test e chi non ha alcun sintomo è un pochino più difficile tenerlo a bada. Però naturalmente c'è un senso di responsabilità, c'è un messaggio anche insomma, importante che tutti stanno cercando di dare. Lei l'ha fatto adesso, io la ringrazio. Marsilio è presidente della regione Abruzzo, staremo a vedere, 200.000 test, la popolazione dell'Abruzzo è 1.300.000 abitanti, quindi è un inizio, però è comunque non so se è possibile parlare di test di massa, di screening a tappeto, perché siamo su un 20%, così vado a braccio, della popolazione, però insomma, è un inizio, potrebbe diventare uno screening veramente di massa. A proposito di test rapidi nelle farmacie, ci spostiamo a Roma perché c'è una convenzione della Regione Lazio con i farmacisti per fare test rapidi proprio nelle farmacie. La nostra Teresa Trillò si trova in una di queste farmacie, al Tiburtino di Roma Est. Teresa, buongiorno.
Buongiorno Alessio, buongiorno agli ascoltatori. Come dicevi tu, io sono qui al Tiburtino, che è un quartiere del quadrante est della città, e siamo in una delle farmacie che fa i test rapidi per il Covid. La Regione Lazio nei giorni scorsi ha infatti firmato un accordo con le associazioni dei farmacisti per effettuare i test nelle farmacie. Il sierologico costa 20 euro e il tampone rapido antigenico 22. Le farmacie aderiscono però su base volontaria, nulla è obbligatorio. I test sono su appuntamento, non ci devono essere file, la farmacia deve avere uno spazio riservato ai test all'interno. Se non è possibile, ci sono gazebo, tende o camper all'esterno. Alfredo Procaccini è proprietario della farmacia dove siamo e ci racconta come sta andando.
Abbiamo aperto lunedì, facciamo però soltanto la mattina, è un servizio ai cittadini, sembra apprezzino molto, e facciamo circa 20 test ogni mattina.
Risultati?
Diciamo ottimi, per fortuna, perché abbiamo preso soltanto un positivo stamattina, quindi su una cinquantina di test effettuati un positivo, siamo contenti di questo risultato, soprattutto contenti di aver trovato questa persona positiva, che è una garanzia per tutta la comunità. L'abbiamo immediatamente inserita nella piattaforma di sicurezza della Regione Lazio, che poi in realtà lo scopo ci siamo prefissati fin dal primo momento, cioè le farmacie non hanno mai voluto vendere i test, non aveva senso. Quello che è fondamentale è inserire i pazienti sulla piattaforma della Regione Lazio, appunto, di sicurezza, per capire l'andamento del contagio.
Secondo lei sta funzionando?
Io sono convinto che sta funzionando. Ovviamente siamo al terzo giorno, per cui è tutto da vedere, è tutto un divenire. Soprattutto le farmacie ovviamente devono risolvere qualche piccolo problema tecnico che hanno incontrato all'inizio e di affinamento col sistema informatico della Regione Lazio, però siamo convinti che via via riusciremo sempre a dare più punti sul territorio, quindi riusciamo a essere sempre più capillari per verificare l'andamento del contagio.
Lei come ha attrezzato quest'area test Covid?
C'è un professionista all'interno che se ne occupa, il paziente viene profilato e su uno sportello dedicato della farmacia, quindi non entra nella farmacia, non ha contatto con gli altri utenti, e una volta effettuato il test, dopo un quarto d'ora si ha già il risultato e quindi diamo il referto, un foglio ufficiale della Regione Lazio dove c'è scritto il paziente negativo, ovviamente, mentre nel caso del paziente positivo di cui sopra non è rientrano in farmacia, non ha avuto più contatto con nessuno, gli abbiamo consegnato il foglio per rivolgersi alla regione, al suo medico curante, e quindi operare in sicurezza successivamente.
Nel Lazio ci sono 1700 farmacie, di cui 1050 a Roma e provincia. Le farmacie che hanno aderito a questo accordo oggi sono circa 130 nella regione e hanno fatto 5000 test, di cui 1600 solo ieri. A Roma al momento sono 55 quelle le farmacie registrate nel sito della Regione Lazio. Gazebo e area Covid qui all'esterno della nella farmacia dove siamo, c'è un'area test Covid all'esterno e c'è l'infermiera Selene del Policlinico Portuense che effettua i test. Sentiamo cosa accade.
Nel kit è presente una piastrella, c'è il reagente, serve per vedere la positività o meno. Poi abbiamo una provetta dove va un reagente che viene comunque immerso nel tampone. Il tampone viene inserito in una narice per permettere di pescare più cellule positive o meno, e poi nell'altra per la sicurezza. È un test che va solo al naso, non è orofaringeo. Comunque è molto attendibile, perché appena stamattina abbiamo avuto comunque un positivo che la piastrella si è colorata non dopo 15 minuti ma proprio dopo 2 secondi.
Oggi qui nella farmacia Procaccini sono stati effettuati una ventina di test e abbiamo anche raccolto alcune impressioni fra i pazienti. Sentiamo cosa ci hanno raccontato e poi la linea torna allo studio.
Il suo nome e l'età?
Davide Di Meo, 17 anni.
Come mai ha deciso di fare il tampone?
Mia sorella un giorno mi stava mettendo il profumo, mi ha detto che buon profumo, e non sentivo nulla, quindi mi sono chiuso una settimana in casa e oggi sono venuto a fare il tampone.
Proietti domenica e ho 55 anni.
Lavora?
Sì, lavoro.
Come mai ha deciso di fare il tampone?
Perché con questa epidemia che c'è in giro è meglio salvaguardarci un po' la salute, insomma, ecco. Un po' paurosa, insomma. Niente di niente.
Pensa sia utile questo servizio che offrono le farmacie?
No. Sì, sì.
Ecco qua, insomma, il racconto, grazie alla nostra Teresa Trillo, dalla farmacia al Tiburtino, quartiere di Roma Est, dove appunto avete sentito 20 euro si fa il test, se sei negativo niente, se sei positivo, essendo un test rapido, devi comunque passare poi da un tampone molecolare classico, ma insomma quella è tutta un'altra storia, una possibilità in più in Regione Lazio. Noi ci fermiamo per una piccola interruzione, c'è naturalmente l'informazione di borsa, poi torniamo a 349-238-6666, a tra poco.
Effetto giorno.
con le notizie di oggi. Il piano vaccini dell'Italia sarà presentato tra una settimana, così il ministro Speranza, che rilancia sul MES, usiamolo per una nuova sanità. Verso il nuovo DPCM in vista limitazione agli spostamenti tra regioni, anche a Natale. Una emergenza pubblica, dice il capo dello Stato nella giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. Action Aid rilancia all'appello: mancano i fondi per i centri antiviolenza. Champions, dopo le vittorie di Juve e Lazio, stasera ci provano Inter e Atalanta. minuti, eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Cari ascoltatori, questi erano i titoli delle principali notizie di oggi. Parleremo tra un attimo ancora della giornata per l'eliminazione della violenza sulle donne, con un doppio allarme per i casi che aumentano con il lockdown, ma anche per i mancati fondi ai centri antiviolenza. E qui manca all'appello l'intervento proprio delle istituzioni, ne parleremo tra un attimo. Prima il punto del vice direttore del Sole.
Il punto di Alberto Orioli.
Siamo tutti attenti al bollettino delle 17 sui contagi e sui morti che ci ipnotizza nella sua drammaticità, che non vediamo altro. Non vediamo ad esempio che l'Italia è in ritardo nella predisposizione del piano per definire gli obiettivi e i progetti di medio-lungo periodo su cui investire i fondi europei. Non vediamo ad esempio che ciò che viene elaborato o ciò che il governo ci dice essere in elaborazione è frutto di riunioni carbonare con pochi ministri e altrettanto sparuti gran commis. Non c'è trasparenza, controllo, sussidiarietà da parte delle forze sociali. Non vediamo che torna incandescente il dibattito sul MES, perché la sua riforma, in discussione a Bruxelles e in rapida evoluzione, toglierebbe ogni alibi ai suoi detrattori che continuano a vedere quei 36 miliardi spendibili subito in progetti sanitari come una trappola antisovranista. Non vediamo che la coalizione di governo nata per evitare le elezioni anticipate e la grande marcia salviniana mostra la corda sui temi che la pandemia ha reso estremi. E non vediamo che l'opposizione si sta sfaldando sotto i colpi di un tornante della storia che parte dagli Stati Uniti e sta per mandare in soffitta per sempre le velleità del sovranismo, della politica del prima io che non porta mai da nessuna parte.
E va bene, rientriamo allora in diretta con Katia Scannavini, vice segretaria generale di Action Aid, benvenuta.
Benvenuto a voi, grazie.
E allora, doppia emergenza con i casi, le richieste di intervento, di aiuto al numero 1522, anche nei mesi del lockdown, dopo un calo delle richieste di intervento, invece sono purtroppo aumentate. Parliamo di casi di violenza sulle donne. E poi c'è la tematica, Scannavini, che sappiamo, purtroppo viene da lontano, la mancanza di fondi per i centri antiviolenza, e qui sono le istituzioni a mancare. Partiamo dalle richieste di aiuto. In che modo è cambiato questo, sono cambiate queste richieste in questa fase?
Sono cresciute esponenzialmente, come si diceva poc'anzi, sono cresciute del 119,6%, un numero mostruoso. Siamo passati da circa 7.000 richieste a 15.280 richieste che vanno appunto da marzo ai mesi successivi. E sono dati atroci, incredibili, che ci fanno ben capire come sia peggiorata la situazione, soprattutto in questo periodo di pandemia e quindi di lockdown.
E quindi c'è un legame diretto, insomma, con le circostanze, le condizioni che abbiamo vissuto tutti, di reclusione, di chiusura, di vivere tra le stesse mura. Sappiamo che i casi di violenza sono, nella stragrande maggioranza dei casi, nascono proprio all'interno dei gruppi familiari o anche proprio delle relazioni.
Esattamente, proprio questo è il punto, che le case che hanno rappresentato in questo periodo di pandemia il nostro spazio di protezione, di tutela, di cura rispetto a quanto tutti noi abbiamo vissuto e continuiamo a vivere, in realtà non lo erano affatto, sono state lo spazio appunto di tragedia per molte donne che non solo erano costrette e sono costrette, ai noi, a vivere in condizioni davvero delicate con i propri compagni, i propri mariti, i propri padri, ma non avevano neanche quindi la possibilità più di tanto di fuggire da questa situazione, di chiedere aiuto. Quindi appena si è sbloccata la situazione, diciamo, più rigida del lockdown, queste chiamate, queste richieste di aiuto sono appunto aumentate in modo esponenziale.
C'è un piano antiviolenza del 2017-2020 che voi state in qualche modo monitorando per vedere se si riesce ad attuarlo effettivamente. Il 10% sì. Però voi dite soltanto dei fondi previsti sono arrivati effettivamente ai centri antiviolenza, è molto poco.
È pochissimo. Noi è da anni che monitoriamo questi fondi, quest'anno appunto abbiamo ampliato ancora di più il nostro punto di vista e la nostra focalizzazione, ed è proprio questo il punto. A nostro avviso i fondi già di per sé non sono sufficienti per rispondere alle necessità delle donne, ma ancor di più, cosa che è scandalosa, che non arrivano ai centri antiviolenza e alle case rifugio questi fondi. Quindi ci troviamo una burocrazia che di fatto non permette alle donne di essere tutelate e essere messe in sicurezza. Quindi quello che noi diciamo è: non basta fare le leggi e stanziare i soldi, che ci rendiamo conto che è un passaggio importante, ma che a volte si ferma alla parvenza, perché se non arrivano poi questi fondi, se non si implementano queste misure, ebbene appunto in realtà non c'è stato nessun impatto sulla realtà e quello che veramente serve non è stato raggiunto.
Grazie alla vice segretaria generale di Action Aid, Katia Scannavini. Dunque, in occasione della giornata per l'eliminazione della violenza sulle donne, abbiamo fatto il punto anche su questa emergenza nell'emergenza, che è la carenza di fondi ai centri antiviolenza, che invece svolgono un lavoro, io credo, molto importante da questo punto di vista. 13.44, facciamo un piccolo break e poi, come sempre, è il momento della pagina internazionale con Giulia Crivelli, Effetto Mondo.